Allora, com'è questo libro che ti ho consigliato? Che impressione ti ha fatto I terrestri di Sayaka Murata?
Allora, devo dire che sono ancora a metà di questo in particolare, ho letto un altro libro della stessa autrice che si chiama La ragazza del convenience store. I terrestri, devo dire, bello bizzarrone, direi, molto strano, forse la cosa più strana che leggo da un bel po' di tempo, molti motivi di interesse ovviamente, ma principalmente la stranezza.
Però sei contenta di starlo leggendo e di... lo vuoi
Beh,
finire?
sì, lo voglio finire sicuramente. È molto diverso dalla ragazza del convenience store, quindi mi ha in qualche modo sorpreso, ma poi adesso infatti ne parliamo, però insomma è difficile non voler vedere dove va, perché va in molte direzioni.
Esatto, ma infatti ti confesso che ci tenevo che lo leggessi proprio perché... In realtà, da quando l'ho letto, che vorrei parlare con qualcuno di questo libro perché è troppo assurdo,
Sono la prima persona con cui ne
sei
parli?
la prima che riesco a
Ok,
convincere.
ci voleva una puntata di comodino per farlo,
Esatto,
forse.
esatto.
Bene, adesso allora ne parliamo e come al solito magari ci presentiamo prima. Io
Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post.
sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria.
Questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
Beh, sì, la cultura giapponese sta facendo registrare negli ultimi anni un successo enorme. Parlando di narrativa, basti citare un dato relativo all'anno passato, quando sono stati tradotti dal giapponese nella nostra lingua ben 63 libri. E quest'anno non siamo a luglio e siamo già oltre quota 30, quindi è chiaro che questo dato sarà replicato anche nel 2023 e andrà avanti per diversi anni. È il risultato questo di un'onda lunga che è cominciata con il successo di Yoshimoto Banana a inizio anni 90, Murakami Haruki, e poi fino ad arrivare ad autori come Kirino Natsuo, Kawakami Hiromi, Kawakami Mieko, Murata Sayaka e tanti altri che vengono appunto tradotti ormai con una certa continuità nella nostra lingua. Il motivo, uno dei motivi del successo della narrativa giapponese contemporanea può essere dato, a mio avviso, dal fatto che in questi libri ritroviamo sia le tradizioni, sia la cultura contemporanea, il pop, la cultura popolare, con tematiche sociali di grande importanza che vengono affrontate in maniera molto profonda da questi autori e queste autrici.
Questo era un messaggio vocale che ci ha mandato Gianluca Coci, che è un professore ordinario dell'Università di Torino che insegna letteratura giapponese ed è anche un traduttore e ha tradotto moltissimi autori e autrici giapponesi contemporanei.
Tra cui anche Sayaka Murata.
Esatto, l'autrice dei Terrestri e della ragazza del convenience store, ma anche Kenzaburo Oe, Natsuo Kirino, Mieko Kawakami, Ryo Murakami e Junichiro Tanizaki sono soltanto alcuni di quelli che mi ero segnata. E vabbè, notiamo subito che a differenza nostra, lui pronuncia i nomi alla giapponese.
Esatto, che è una questione che a me crea molta confusione mentale, devo dire. Sostanzialmente si mette prima il cognome del nome, però
Esatto.
io a un certo punto mi sono dimenticata, cioè ogni volta che penso a un autore giapponese non mi ricordo quale è il cognome, quale sia il cognome, e forse ti ricorderai anche tu a un certo punto un cambio di Haruki Murakami o Murakami Haruki.
Sì, allora, non me lo ricordavo in realtà, però questo spiega una mia grande confusione di quando ero adolescente, perché effettivamente Murakami, che immagino, vabbè, insieme a Banana Yoshimoto, probabilmente il più famoso
Sì.
autore giapponese in Italia, io appunto quando l'ho cominciato a leggerlo da adolescente, ero assolutamente convinta che Murakami fosse il nome e Haruki fosse il cognome, mentre invece è il contrario. E questa confusione, secondo me, appunto, deve essere nata nel momento in cui abbiamo qualcuno, non so se Einaudi,
Credo a un certo
l'editore,
punto Einaudi abbia
ok?
iniziato a pubblicarlo, ma potrei essermelo immaginato proprio perché c'è questa confusione nella mia testa, ma credo abbia cominciato a invertire e a seguire quindi l'ordine giapponese.
Esatto,
E
esatto.
quindi il nome
Il nome è Haruki,
è Haruki,
quindi il
ok, ci
signor
siamo, il
Murakami
signor
si
Murakami.
chiama Haruki. E no, questo discorso effettivamente vale anche per tanti altri media, non soltanto per le case
Sì.
editrici. E tra l'altro, per non renderci facile la cosa, EO, che è la casa editrice che pubblica i romanzi e i racconti di Sayaka Murata in Italia, di solito mette il cognome prima del nome sulle copertine, con tutti gli autori, tranne
Tranne
tranne Mieko Kawakami. E infatti mentre preparavamo questa puntata a un certo punto ho avuto il dubbio e mi sono detta: no, aspetta, ma Mieko Kawakami? Ho sempre
Mieko
pensato
Mieko sembra un nome.
Mieko sembra un nome, è possibile che invece sia il cognome? Invece no, è giusto. E ho scoperto che è perché lei vuole che il suo nome sia scritto all'occidentale.
Ah, vedi.
Però non so come mai.
Ma tornando ai numeri citati da Coach nel suo messaggio, ha senso magari evidenziare che è un momento importante, come dice lui, per la letteratura giapponese e di grande successo, abbastanza trasversale, nel senso che parliamo, lui ha citato alcuni autori letterari, ma vediamo, se guardiamo le classifiche, ad esempio, che il manga da alcuni anni è molto presente nelle classifiche di vendita, ma anche libri molto più pop. C'è una serie di libri pubblicata da Garzanti, il cui titolo più noto è Finché il caffè è caldo, di Toshikazu Kawaguchi, che ha riscosso un grande successo di pubblico, soprattutto
sì.
In Italia negli ultimi tempi.
Sì, guarda, ti cito dalla fascetta 49 edizioni, dopo 3 anni dall'uscita ancora in classifica. Vabbè, poi il romanzo che dona serenità, eccetera, eccetera. E tra l'altro anche nella pagina del Colophon queste edizioni vengono ben citate con anche tutte le ristampe e siamo arrivati alla 47esima ristampa nell'aprile del 2023.
Wow.
E con altrettanto successo del seguito dei suoi sequel di questo romanzo, cioè Basta un caffè per essere felici, Il primo caffè della giornata e infine Ci vediamo per un caffè. L'autore di tutti questi libri si chiama Toshikazu Kawaguchi, in questo caso direi che gli abbiamo detto nome e cognome nell'ordine giusto.
Ma chi lo sa.
E sono stati classificati nel mondo editoriale in quella macro categoria della uplifting lit, cioè quel tipo di narrativa che racconta delle storie a lieto fine che di solito ti tirano su
presa
con
bene, diciamo.
Esatto, giusto, bravissima. I romanzi della presa bene. E in questo caso al centro della storia c'è questo caffè di Tokyo che è un po' magico. E praticamente se tu vai lì, ti siedi in una specifica sedia di questo caffè, puoi avere la possibilità di tornare indietro nel tempo, rivivere un momento della tua vita che però devi avere già vissuto in quel caffè, quindi già questo complica molto le cose.
Riduce parecchio il campo di azione.
Esatto, e tra l'altro non modifichi il presente, semplicemente puoi, come dire, sai quando succede qualcosa, tu non riesci a reagire abbastanza velocemente e poi dopo
rivivi
a distanza di tempo rivivi
tutte le possibili
se
risposte.
Avessi, no, esattamente quella cosa lì, cioè
okay.
Tu puoi fare questa
Beh,
simulazione. Ma soprattutto, cioè la cosa interessante cos'è? È che tu non soltanto la puoi rivivere nella tua mente, ma puoi anche vedere come avrebbe reagito l'altra persona. E quindi magari...
Quindi non succede veramente questa cosa, è
esatto.
Una simulazione. Va
è bene. Una simulazione magica, però che ti permette magari poi di rielaborare la tua vita, insomma, cambiare poi il futuro, diciamo. Mm-hmm. Però bisogna anche dire una cosa su questi libri. Tu giustamente dicevi, è narrativa pop, non è quasi letteratura. E su questo tema, sempre Gianluca Cocci ci ha detto qualcosa in più.
Non deve trarre in inganno il successo della serie di libri sul caffè o libri che hanno per protagonisti dei gatti, biblioteche, librerie e così via, perché in questo caso si tratta di libri molto commerciali, di scarso valore letterario, poco conosciuti in Giappone e quindi autori e autrici poco seguiti che hanno poi successo in Italia perché magari insistono molto sui sentimenti, sulle emozioni e così via, ma invece vanno riscoperti autori e autrici del calibro di Oiken Zamburo, Nakagami Kenji, Abe Kobo, Murakami Ryu, Ogawa Yoko, Hiranoke Ichiro, Furukawa Hideo, fino ad arrivare a Riko Otomi, Matsuda Aoko e tanti altri.
Allora, interessante che Koci dica che non sono popolari in Giappone.
Vero.
E mi sembra una cosa interessante che funzionino molto bene a noi e a quanto pare non altrettanto.
Chissà quali libri italiani sono famosissimi in Giappone e noi non li abbiamo mai sentiti nominare.
Guarda, è molto difficile, col mio lavoro mi capita di avere a che fare anche con degli editori giapponesi e hanno dei gusti molto specifici, ma forse ne possiamo parlare un'altra volta, perché devo dire sto ancora decodificando,
okay.
Ma al di là del Giappone, di molti paesi, cosa piace in ogni posto del mondo. E, c'è stato un grande successo comunque di Elena Ferrante, anche in Giappone. E tendenzialmente i classici. Al di là di questo però è interessante anche che un libro come Finché il caffè è caldo non sia tradotto dal giapponese, bensì dall'inglese.
Esatto, questa è una cosa che periodicamente salta fuori, mm-hmm. Non soltanto per questi libri ma anche per altri, che viene criticata, magari qualcuno se ne accorge sui social, poi ne parla dicendo ma come, perché ancora nel 2023 abbiamo tanti bravi traduttori e brave traduttrici.
Intanto non sono, cioè sì, sicuramente, però sono meno, inevitabilmente.
Sì. Chiaramente ci sono pletore di traduttori e traduttrici dall'inglese, mentre invece per lingue più esotiche, insomma, che anche più difficili da imparare, ci sono molti meno traduttori. E
che
però,
poi, scusami, ti fermo un attimo, ma è anche il tema al contrario, cioè il fatto che la letteratura italiana, ad esempio in Giappone, sia difficile da vendere, anche perché esistono pochi traduttori dall'italiano al giapponese.
Ah, sicuramente.
Quindi è, insomma, è una cosa ricorrente, e ovviamente è più semplice trovare un traduttore dall'inglese che dal giapponese anche in Italia.
Certo, sicuramente noi oggi siamo abituati appunto a quest'idea che per ogni lingua ci sia un traduttore, ma a parte
certo,
che non è vero, perché poi non è che chiunque conosce una lingua straniera è in grado di tradurre dei romanzi.
È una, cioè, è una specifica competenza, cioè ci vuole un mestiere anche per fare.
Infatti,
questo.
Assolutamente.
Non basta conoscere una lingua.
E poi, invece, in passato, quando ovviamente le persone che conoscevano le lingue straniere erano molte meno, era molto più comune e normale tradurre, cioè, tantissimi romanzi russi dell'Ottocento, per dire, furono tradotti per la prima volta in italiano passando dal francese.
Francese.
Infatti, si parla appunto in questo caso di lingue ponte. E tuttora ci sono tanti romanzi della tradizione giapponese che appunto hanno delle traduzioni, come dire, un po' artigianali. In alcuni casi ci sono appunto anche dei classici che non sono mai stati tradotti dal giapponese all'italiano, ma esistono soltanto in queste vecchie traduzioni da lingue ponte. Adesso c'è maggiore sensibilità. Io devo dire che, adesso dico una cosa che forse un po' sarà sentita come un po' scorretta, però forse nel caso di romanzi come questi, che appunto sono narrativa commerciale, che effettivamente, cioè, per quanto io devo dire, l'ho iniziato, stavo cominciando anche appunto a sentirmi effettivamente su di morale leggendo questo libro.
Quindi funzionano. Quindi,
ma
i libri
sì,
presa bene funzionano.
Ma guarda, la fascetta diceva anche che è un libro adatto per l'estate, forse sono d'accordo. Però il punto è, non è un libro che ha particolari caratteristiche, quindi preferisco personalmente che traduttori letterari dal giapponese come Gianluca Coci si occupino invece di libri più difficili da tradurre, che richiedono appunto delle capacità letterarie maggiori, e se poi invece un libro più facile lo può tradurre anche una traduttrice dall'inglese, ben venga. Ma parliamo invece di un libro che secondo me è molto letterario, ed è appunto, anzi, di libri, che per me sono letterari, sono questi romanzi di Sayaka Murata. Voglio sapere cosa ne pensi tu, magari riraccontameli anche un po', perché soprattutto La ragazza del convenience store l'ho letto parecchio tempo fa.
Allora, so che tu sei molto fan e non intendo toglierti questo gusto. Io devo dire che sono un po' più tiepida, ma non nei confronti di Sayaka Murata in particolare, ma di certi, cioè io ho problemi spesso con la giapponesità, nel senso che forse non ce l'ho nella mia formazione, quindi per dire anche gli anime, io dico una cosa che equivale di solito a dire che, non so, picchio i bambini, cioè che non amo molto i libri, i film di Miyazaki, e tengo sempre reazioni di disgusto.
Questa è un'eresia.
Scandalo. E devo correre via inseguita dai forconi infuocati, ma perché appunto secondo me ci sono delle cose comuni, degli stilemi comuni della narrazione giapponese, di cui riconosco una specificità molto interessante, molto anche appunto magica, come persino il caffè caldo già citavi tu, ma non so, a me in generale,
non è il tuo genere.
No, in generale devo dire il mistico, il magico, il surreale, l'assurdo non sono cose che a me comunicano tanto, sono molto legata alla realtà, evidentemente. Appunto, non è una cosa contro il Giappone in sé, ma contro un certo tipo di assurdità che faccio fatica a interiorizzare. Però detto questo, in realtà La ragazza del convenience store è un libro che mi è piaciuto, cioè l'ho letto con grande piacere.
Però quello rimane all'interno del realismo.
Allora,
comunque,
questo
giusto?
Esatto, sì, è un libro meno strano da quello che ho capito. Allora, intanto diciamo due cose su Sayaka Murata. È un'autrice in realtà molto prolifica. I libri tradotti in Italia sono tre: uno di racconti che si chiama La cerimonia della vita, La ragazza del convenience store e I terrestri. Io appunto ho letto La ragazza del convenience store e questo Terrestri, che è il romanzo successivo, che per molti lettori è stato un po' una botta, nel senso che è un libro molto 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 strano per diversi aspetti. La cosa interessante è che leggevo un'intervista a Sayaka Murata, che in realtà è una scrittrice molto prolifica, ha iniziato a scrivere molto giovane e ha scritto credo in totale 11 libri.
Quanti anni ha adesso?
42 mi pare, ed è una signora che comunque ha scritto sempre tanto, racconta addirittura aveva iniziato a scrivere le prime cose a 10 anni, quindi è proprio molto dedita alla scrittura. Fra l'altro, la protagonista della ragazza del convenience store è una ragazza che lavora, una ragazza, una donna che lavora in un supermercato sostanzialmente, un convenience store.
Scusa, ti interrompo perché forse. Ah, giusto, dopo dobbiamo entrare anche su quello, però una piccola inciso per dire, tu hai detto è una ragazza, una donna, c'è questa tendenza della narrativa mondiale a usare la parola ragazza o girl nei titoli, sì. Anche quando parliamo di donne adulte.
Allora, in questo caso sì, sono d'accordo che insomma bisogna a un certo punto uscire dalla dimensione della ragazza, siamo delle donne, forse delle signore addirittura. Ma no, in questo caso diciamo c'è un po' questa ambiguità, perché la protagonista Keiko inizia a lavorare in un convenience store che è giovane, ha 18 anni, quindi è effettivamente una ragazza, e la ritroviamo a 36 anni, 18 anni dopo, che lavora ancora nello stesso convenience store.
Ah, che forse però è effettivamente fare questo tipo di lavoro considerato una cosa appunto da lavoretto, esatto. Da persona giovane
ed è una
in Giappone.
Cosa molto strana, cioè è ritenuto, cioè, è un po' una cosa da sfigata, la trattano come, diciamo, lei si percepisce attraverso gli occhi degli altri così, come una persona di fatto inadeguata alla vita. Insieme a questa cosa c'è anche il fatto che non ha mai avuto una relazione, e non ha mai fatto sesso e vive da sola e fa questo lavoro che per tutti è un lavoro provvisorio, che invece lei svolge a 18 anni. Io definirei questo romanzo alla fine una storia d'amore tra una donna e il convenience store, cioè è proprio una storia d'amore tra una ragazza e il suo supermercato.
Che poi appunto dicevamo prima, cos'è questo convenience store? È quello che in realtà in Giappone viene chiamato combini.
Sì, il combini,
che di fatto
anche nel
sono...
libro viene chiamato combini, combini, okay. In realtà solo nel titolo è convenience store, mi sembra.
Forse l'hanno tenuto così perché è la traduzione in inglese e quindi insomma
combini penso che sia proprio una trasposizione da convenience. Assimili il suono diciamo di convenience in combini.
Sì, diciamo sono come i nostri mini market che ci sono anche nelle grandi città italiane, forse un po' più piccoli come dimensione e un po' più forse con qualche similitudine con le vecchie drogherie, dove potevi comprare tutto quello che ti serviva,
esatto.
Anche se in poche quantità, perché lì si possono anche, che ne so, mandare email, stampare delle cose, comprare francobolli, insomma un po' la qualunque.
E il gancio fra l'altro con Sayaka Murata in questo caso è che appunto, come avevo iniziato a dire, ci sono delle somiglianze tra Keiko, la protagonista di questo libro, e l'autrice, che effettivamente ha lavorato per 18 anni, forse 17, in un convenience store e ha continuato a farlo anche quando erano già usciti i suoi libri, compreso questo.
Okay.
E aveva già avuto un discreto successo, perché non l'abbiamo detto prima, ma La ragazza del convenience store è un bestseller mondiale, è stato tradotto in 30 lingue, ha venduto mi sembra 1,5 milioni di copie, quindi insomma è veramente un caso. Ma lei comunque nonostante ciò per un po' di tempo, per un bel po' di tempo dopo il suo successo, ha continuato a lavorare, perché diceva che l'aiutava a disciplinarsi come scrittrice, avere un lavoro fisso e avere delle ore, poi lavoro l'aiutava, ma comunque ho letto la sua routine, si svegliava alle 2 di notte per scrivere fino alle 6, poi andava a lavorare alle 8.
Poi, cioè, sappiamo che difficile. C'è questo stereotipo del giapponese molto stacanovista dedito al lavoro, quindi
comunque, poi a un certo punto ha smesso perché c'era invece un fan un po' molesto che si presentava al convenience store e quindi ha smesso di lavorare e adesso insomma è scrittrice.
Beh, insomma questo è il romanzo con cui lei è stata conosciuta in tutto il mondo, però sì. Appunto poi arriva ai terrestri.
Ecco, infatti la sorpresa è questa, cioè quello che dicevamo prima è che è un libro che viene dopo e che per molti lettori è stato appunto un po' uno strappo rispetto a quello che si aspettavano dopo il successo della ragazza del convenience store, ma in realtà lei ha risposto in un'intervista che ho letto che per chi la conosce da prima, lei è sempre stata, lei si definisce una scrittrice cult, e per chi la conosce da prima, I terrestri rappresenta un ritorno in realtà alle origini, è la vecchia Sayaka Murata.
Ma allora, io in realtà ovviamente non ho letto i suoi libri usciti solo in giapponese, però ho letto La cerimonia della vita, che appunto è questa raccolta di racconti, ed effettivamente... La cerimonia della vita e I terrestri sono due libri molto affini, entrambi,
ecco.
Mi sembra, io leggendoli avevo l'impressione che fossero, mi ricordavano un'altra scrittrice che abbiamo già citato in una puntata di Comodino, che è una scrittrice americana che è Ottessa Moshfegh, che nei suoi romanzi io ho sempre l'impressione che vada a immaginare, e anche nei racconti effettivamente, vada a immaginare qualcosa di un po' schifoso, un po' cattivo, che normalmente noi quando quando fantastichiamo non ci spingiamo a immaginare, proprio perché proviamo magari un po' ribrezzo a spingere la nostra fantasia in quella direzione. Ecco, Ottessa Moshfegh invece ci va, e quindi siamo lì un po' disgustati a leggere di questi personaggi. Vero. Terribili moralmente, anche spesso anche con scarsa igiene personale. Comunque, ecco, a me pare che Sayaka Murata faccia questa stessa cosa, però spingendo fortissimo il piede sull'acceleratore.
Allora, a me sembra che sì, è vero, assolutamente, ma mi sembra anche che normalizzi la stranezza molto di più. Dico una cosa brutta perché è un verbo che si usa molto, però di normalità parliamo nei libri di Sayaka Murata e dello scarto che lei decide di fare rispetto a conformismo che lei in Giappone ha conosciuto. Lei viene da una famiglia molto tradizionale, quindi queste regole sociali le ha vissute sulla sua pelle, e infatti le sue protagoniste, parlo al femminile perché almeno nei due romanzi che ho letto le protagoniste sono donne, cercano di uscire dai canoni, dal conformismo sociale che viene imposto, risultando comunque delle matte o comunque dei rifiuti della società, però molto consapevoli di sé. Cioè, rispetto a Moshfegh, secondo me, la ragazza del convenience store si autogiudica meno, cioè si schifa meno anche di se stessa, pur essendo meno crudele con gli altri. In realtà è non è triste come personaggio di Moshfegh, secondo me, ma forse, non so, è una mia impressione. L'hai letto anche tu, so, quindi volevo capire cosa ne pensavi.
Allora, l'ho letto già qualche anno fa quando era uscita, quindi non me la sento di fare delle analisi su quello, e tra l'altro non voglio neanche scadere in una cosa che secondo me si fa spesso quando si parla di narrativa giapponese, cioè di dire ah, ma perché quello è il Giappone, sono fatti
sono
così
strani.
No, io non voglio dire che i giapponesi fatti così, parliamo però esclusivamente dei personaggi
non sono fatti
di
così,
Sayaka Murata.
Ma Sayaka Murata è parecchio strana,
sì, o comunque le piace parlare persone
sì.
strane.
Cioè, allora, forse stranezza poi è un po' vago, è un po' grottesca.
Sì, allora diciamo qualcosa sui terrestri, non troppo.
Vai.
Nel senso che
no, perché è molto
io
è
non
molta
voglio,
trama.
Sì, è molta trama, io non voglio fare spoiler a te, anzi voglio che poi ci arrivi in fondo.
No, infatti,
perché
devo finire.
Poi ne parliamo anche tra di noi, ma non voglio fare spoiler nemmeno a chi ci sta ascoltando. Però basti dire questo: la protagonista dei terrestri all'inizio della storia è una bambina che è diciamo convinta di essere un alieno, di non essere veramente la figlia dei suoi genitori e di avere dei poteri magici. Lei ha un pupazzetto che si chiama Pute, e che lei è convinta venga dal suo stesso pianeta, e poi ha questo specchietto che è un po' come i personaggi di tanti cartoni animati giapponesi che guardavamo da bambine, ovviamente Sailor Moon, ma penso anche a Doremi, che non so se tu guardavi.
Sì, guardavo, nonostante il mio rifiuto e anche divieto a un certo punto ho avuto in casa di guardare cose
Davvero?
Giapponesi. Sì, vabbè, questo è un capitolo.
Io avevo il divieto di guardare i Simpson, ma
ah, quelli potevo invece. Io Mediaset in generale non potevo guardare, ma i Simpson sì.
Ah, ok, ho capito per che genere di divieto era. Comunque, questa protagonista bambina ha questa convinzione, e questo, diciamo, è un suo primo elemento appunto di stranezza, se così vogliamo chiamarla. L'altro elemento di stranezza che si scopre fin dalle prime pagine è che questa ragazzina è innamorata di suo cugino, un cugino che vede soltanto durante le vacanze nella casa in campagna e montagna dei nonni, e la cosa è che, questo lo dice anche già la quarta di copertina, e quindi non è un grandissimo spoiler,
si innamorano
e anche, diciamo, fanno sesso, diciamo, è difficile usare altri termini parlando dell'atto tra di loro, perché parliamo di due bambini di, intorno ai 10 anni.
Boh, cioè, non so se viene detto, non mi sembra che venga detto esplicitamente, però diciamo alle soglie della pubertà, comunque
esatto.
Piccoli.
Non ancora degli adolescenti, dopo vengono scoperti dai parenti e quindi separati, non gli viene più permesso di frequentarsi poi per tutto il resto della loro crescita, e poi ritroviamo questa protagonista invece adulta. Che conduce una vita più o meno integrata, ma in realtà più all'esterno rispetto a quello che è in realtà, perché lei si è messa d'accordo con un altro personaggio, un uomo che come lei non vuole avere rapporti sessuali, non è interessato neanche ad avere delle relazioni sentimentali, quindi i due fingono di avere una relazione, fingono di essere sposati. Anzi no, cioè sono sposati effettivamente, ma di fatto non vivono come marito e moglie, ognuno ha la sua stanza separata in casa. Le famiglie invece credono che siano una coppia felice e conducono questa loro vita, insomma, un po' particolare. E fin qui, bene o male, anche se già ci sono delle cose strane. Ah, ovviamente lei in tutto ciò continua a essere convinta, non sappiamo in realtà se è vero o meno.
No, e questa è la cosa interessante, bella, è che c'è molta ambiguità in realtà tra la realtà e la realtà percepita, e quindi non sai mai in realtà in che mondo stanno vivendo i personaggi di Sayaka Murata. Poi l'elemento appunto surreale, fantascientifico, invece manca nella ragazza del convenience store, qua invece è sparato proprio a 2000.
Ma infatti la questione è che quando leggiamo un romanzo noi siamo pronti a credere anche che esistano gli alieni e siano sulla Terra tra di noi, che ci siano delle persone che hanno dei poteri magici e che usano delle bacchette e riescono a combinare qualcosa in questo modo. Però il punto è che in questo romanzo c'è questa ambiguità che non ti fa capire esattamente su cosa devi essere incredula e su cosa no. E
beh, a partire anche dai fatti veri, cioè una che si innamora del proprio cugino,
esatto,
che a noi sembra strano, ma di nuovo per Sayaka Murata in realtà è, diciamo, è la norma che è oscena, è brutta, è,
ed è assurdo non metterla in discussione.
Ed è assurdo non metterla in discussione, al punto che poi queste nuove normalità che invece lei costruisce intorno alle stranezze, alle distorsioni più strambe, che invece nel suo mondo sono assolutamente normali, sono la cosa a cui tu credi.
Esatto.
Da lettore.
Sì, vabbè, poi si potrebbe parlare di se ci si immedesima in questo personaggio oppure no.
La mia risposta è no. Ed è forse il motivo per cui ti dicevo che faccio un po' fatica con questo tipo di narrazione, cioè che mi piacciono, magari le leggo anche velocemente, con gusto e tutto quello che vuoi, ma io fatico a trovare delle connessioni, forse non ho abbastanza immaginazione, non sono abbastanza fantasiosa e quindi le trovo molto distanti. Non so se culturalmente, se appunto, non so se è una cosa della letteratura giapponese, perché devo dire, io non, come a differenza tua, non ho letto tantissimi autori giapponesi, ma alcuni me li ricordo, e per dire, per me anche Haruki Murakami, ho letto Kafka sulla spiaggia un po' di tempo fa e avevo avuto questa stessa sensazione, cioè di grande, grande distanza.
Ma allora la capisco questa cosa, perché devo dire che da grande lettrice di Murakami, quello che dico sempre a chi magari non l'ha mai letto e mi chiede un consiglio è: secondo me inizia a leggere appunto Kafka sulla spiaggia oppure Dance Dance Dance, che sono, diciamo, i suoi libri forse che io preferisco. Se per caso subito ti dà questa reazione di rifiuto fortissimo dicendo ma no, ma io questa cosa non la capisco, allora abbandona quel campo, cioè lascia perdere, non ti piacerà mai Murakami, al massimo puoi leggere Norwegian Wood.
E che... questo è il consiglio che arriva sempre,
esatto,
che... per avvicinarsi ai giapponesi.
Esatto, perché è il suo romanzo, diciamo, l'unico realista, un po'
certo,
come se vuoi, ecco, Norwegian Wood sta a Murakami come la ragazza del convenience store evidentemente sta invece a Murata, perché rimane nel realismo.
Sì, no, in questo caso è proprio molto reale, anzi fin troppo, al punto che i temi poi che c'entrano sono appunto quelli degli obblighi sociali. Questa protagonista comunque non è solo, cioè, non è solo la società che la giudica, ma la sua famiglia, cioè sua sorella si è inventata una storia su di lei che propina a tutti per giustificare il fatto che questa persona a 36 anni lavora in un supermercato e si è inventata che ha un problema di salute cronico, che quindi lei non può fare nient'altro. E lei stessa, che è una persona, adesso vorrei leggere una pagina su questo, perché lei appunto sa di essere sempre stata un po' strana, un po' diversa dagli altri, abbraccia questa sua stranezza e allo stesso tempo si difende dai meccanismi sociali, provando ad emulare in qualche modo, ad integrarsi imitando gli altri. E il convenience store in questo senso è la sua zona sicura, perché è il posto in cui lei impara a comportarsi come gli altri e impara a replicare delle dinamiche umane, quasi come un robot che impara a vivere tra gli umani. E,
dai, leggi questa parte, sì, che dicevi.
Ho solo un ricordo sbiadito del periodo precedente alla mia rinascita come commessa del combini. Sono nata e cresciuta in un quartiere di periferia, in una famiglia come tante, ricevendo una dose di affetto nella media. Eppure era una ragazzina un po' strana. Ecco un esempio che risale a quando andavo all'asilo. Un giorno al parco trovammo un uccellino morto, un bel passerotto blu, forse scappato da una gabbia, che giaceva inerte al suolo con la testa piegata da un lato e gli occhi chiusi. I bambini radunati intorno erano tristi, piangevano. «Che cosa facciamo?» chiese una bimba tra un singhiozzo e l'altro. Allora mi chinai, presi senza indugio il passerotto e lo portai alle mamme sedute a chiacchierare sulle panchine lì vicino. «Che succede, Keiko? Che cos'hai in mano?» «Ah, un uccellino. Chissà da dove veniva, poverino. Vuoi che lo seppelliamo?» mi chiese con voce dolce mia madre, accarezzandomi la testa. «Potremmo mangiarlo», le risposi io decisa, dopo averci pensato un attimo. «Eh? Cosa?» Papà adora gli yakitori, no? Potremmo farlo arrosto e mangiarlo stasera. Precisai scandendo ogni singola parola, convinta che mia madre non avesse capito la mia risposta. La signora seduta al suo fianco mi fissò a bocca aperta, gli occhi e le narici spalancati, con un'espressione così strampalata che per poco non scoppiai a ridere. «Starà forse pensando che un uccellino non basterà a sfamare 3 o 4 persone?» mi chiesi, visto che continuava a fissarmi le mani. «Provo a catturarne altri?» mi venne spontaneo domandare, voltandomi verso 2 o 3 passerotti che saltellavano là intorno. «Keiko, sei impazzita!» gridò mia madre in tono di rimprovero. «È nostro dovere seppellire questo uccellino!» «Guarda le tue amichette, stanno piangendo, è una cosa triste quando muore qualcuno, questo povero passerotto non ti fa pena?» «Mica tanto, ormai è morto, no?» Quella risposta lasciò mia madre senza parole.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows 2 women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Ora risentire la voce di questo personaggio mi ricorda comunque anche la protagonista dei Terrestri, però ci tengo a dire questo anche per avvertire chi ci sta ascoltando, che i Terrestri, quello della bambina poi donna che è convinta di essere un alieno, poi diventa ancora più assurdo. Ora io non voglio fare spoiler, però è molto disturbante, può essere disturbante. Tu Giulia leggilo perché
no,
voglio
io
adesso sapere...
lo finisco, anche se devo dire allora non so appunto dove vada e se mi dice che è più disturbante di così ci credo, però mi sembra un po', e forse è un modo per apprezzare di più questi libri, mi sto un po' assuefacendo, cioè sono un po' assuefatta io. Ho la stranezza di Sayaka Murata a questo punto. E forse mi sconvolgerà di meno, te lo dirò.
Ne parleremo.
Lo farò sapere.
Comunque di sicuro anche per me è il libro più, adesso di nuovo usiamo questa parola, strano che io abbia mai letto, questo lo posso dire.
Va bene, ha senso anche perché Sayaka Murata tra le sue cose dice che ha 30 amici immaginari, quindi un libro un po' strano ce lo vogliamo aspettare o no? Ecco. Ma va bene, ma invece so che invece tu rispetto a me sei una grande consumatrice di letteratura giapponese e in vista di questa puntata penso tu abbia letto nuove cose. Consigliami delle, se per caso mi innamoro della letteratura giapponese dopo questa puntata, dammi altri spunti di lettura.
Allora, sapendo che stavi leggendo Murata, ho deciso di provare qualche nuovo autore, e quindi una nuova autore e una nuova autrice. Il primo che ho letto è Durian Sukegawa, e in particolare ho letto il suo I gatti di Shinjuku, che mi ha attratto molto, sia per il soggetto appunto dei gatti, perché io sono un po' gattara, e poi perché di recente ho fatto una vacanza in Giappone per la prima volta, dove ho potuto anche cercare di trovare tutti questi rimandi letterari all'interno di Tokyo e di altre città. E Shinjuku è un quartiere di Tokyo, sto cercando di pronunciarlo da giapponese, tra l'altro apprezzalo.
Mi sembra che ti sia venuto molto bene.
Benissimo.
Chiederemo a Koci cosa ne pensa, esatto. Ma secondo me ti è uscito bene.
Che è un quartiere dove c'è tanta vita notturna. Questo libro è ambientato negli anni 90, quando ancora non era come oggi, ma già c'erano tanti locali, in particolare in una zona che si chiama Golden Guy, che è molto turistica oggi. All'epoca non lo era così tanto, però c'erano già questi localini. E il protagonista è un autore televisivo un po' sfigato anche lui, nel senso che non sta avendo particolare successo, poi subisce delle discriminazioni perché è daltonico. Anche in questo caso è un riferimento autobiografico all'autore, perché anche lui è daltonico. E sostanzialmente si appassiona di un locale in particolare, dove diventa un cliente abituale, che ha questa particolarità che attaccata a un frigo c'è un disegno con tutte le immagini di una serie di gatti che periodicamente si affacciano da una finestrella del locale, e quindi per questa ragione i clienti del locale fanno delle scommesse su quale sarà il prossimo gatto ad apparire. Se ci beccano quello che ha vinto, ovviamente beve gratis, e invece se nessuno indovina pagano da bere alla ragazza che gestisce il locale.
E ti faccio però una domanda. Prima nel vocale di Koci diceva libri sul caffè e libri sui gatti come, diciamo, categoria commerciale. qui in che mondo siamo?
Allora, ecco, libri sui gatti ce ne sono tantissimi,
sono
alcuni
parecchi, sì,
anche molto letterari, perché il celebre romanzo Io sono un gatto di Natsume Soseki in realtà è un testo letterario, anche un librone peraltro, e che sicuramente il fatto che ci sia un gatto non significa che non si tratti di un libro letterario.
Esatto.
In questo caso secondo me siamo nel...
Ti sento un po' nervosa su questa cosa del gatto, lo so che ci tieni.
Mi emoziono quando si parla di gatti. No, in questo caso siamo in un ambito di sicuramente un libro di intrattenimento. Mm-hmm. Tra l'altro questa cosa che ho scoperto leggendo una recensione tedesca, perché è uscito anche in Germania, ha avuto un buon successo, che questo libro in Giappone è stato pubblicato da una casa editrice specializzata in libri per bambini e per ragazzi, quindi evidentemente anche una collocazione diversa rispetto a quella che ha avuto in Italia, dove invece è stato pubblicato da Einaudi nella collana dei Super Coralli, quindi insomma la loro collana letteraria. Però devo dire, l'ho trovato abbastanza interessante. Mm-hmm. Ci sono tante riflessioni all'interno, ad esempio anche sulla poesia, e comunque è un romanzo abbastanza inaspettato, nel senso, non c'è l'elemento magico in questo caso, c'è una storia appunto della Tokyo degli anni 90 con un finale imprevisto. Forse diciamo non il mio romanzo giapponese preferito, però non mi è dispiaciuto.
Bene. Invece vedo che hai a metà un altro libro lì.
Esatto, ho cominciato a leggere Non è un lavoro per ragazze di Kazuki Sakuraba, che è un'altra autrice pubblicata da Edizioni EO. In questo caso devo dire sono molto più presa. Il romanzo racconta di una ragazzina di 12 anni che sostanzialmente nel prologo di una pagina al libro racconta di aver assassinato due persone insieme a un'altra ragazzina. La prima con la cattiveria come arma del delitto, la seconda con un'ascia. Mm-hmm. Quindi devo dire, qua forse siamo un pochino più vicine a Sayaka Murata, come diciamo...
sulle ragazze interrotte, diciamo, comunque con qualcosa di storto.
Esatto, che fanno cose totalmente inaspettate, però finora di elemento magico non c'è nulla, e c'è anche molta più leggerezza, per quanto appunto si parli di omicidi. La protagonista è anche una che ride spesso, fa tante battute a questa vita da ragazzina delle medie, a tratti spensierata, quindi diciamo è molto più leggero come...
Ma a me sembra che la leggerezza comunque faccia parte anche delle cose più orribili, appunto delle narrazioni più estreme, perché anche Sayaka Murata comunque ti racconta un mondo, per quanto appunto o distopico o folle o strano, però sempre con una certa, cioè appunto tornando un attimo ai terrestri, ci succedono delle cose molto brutte a questa protagonista, ma io almeno, forse sono io che la percepisco sempre un po' sulla superficie questa narrazione, o comunque distaccata.
Sì, è vero, infatti è una leggerezza che non per forza ha a che vedere con l'umorismo, con l'ironia. A volte forse sì, a volte è difficile capire. Se c'è ironia oppure no, però effettivamente, e questa è una cosa, una caratteristica secondo me anche dei romanzi di Murakami, che appunto molte persone conoscono, dove appunto c'è anche nei momenti insomma in cui i protagonisti sono un po' depressi, comunque... riescono anche a fare delle considerazioni molto più leggere su ciò che li circonda e non essere sempre focalizzati invece sulla loro depressione.
Sì, e forse appunto è quello che dicevamo prima, anche delle differenze tra Ottessa Moschweg e Sayaka Murata, cioè questa distanza magari che risulta più leggera.
Ma secondo te cos'è che ci affascina in generale, non dico io, te, ma in generale insomma del Giappone, della letteratura giapponese?
Ma allora, io non ho fatto una premessa che, nonostante appunto abbia detto che magari mi sento distante e non conosco, non capisco forse alcune narrazioni nipponiche, in realtà sono già stata in Giappone e ci torno quest'estate, quindi effettivamente c'è un'attrazione, è un posto assurdo per noi occidentali, secondo me ci sono talmente tante cose diverse, interessanti, lo so che a te non piace, ma strane, e poi forse sono diversi tipi di narrazione che comunque sono entrati tanto nei nostri consumi culturali in forme diverse, ma prima non l'abbiamo citato tra i casi di grande successo anche il libro di Marie Kondo sull'ordine,
giusto,
ma ci sono tanti libri anche di varia, di consumo diciamo di non fiction, ma legato all'uso, alle abitudini quotidiane, alla vita quotidiana, che hanno una grande influenza. Forse appunto l'aura mistica che a me un po' tiene lontana dai libri in realtà ha presa su molte persone, e lo capisco anche perché è una magia concreta.
Ho fatto questa domanda anche a Koci e chiedendogli in particolare se secondo lui il Giappone ci interessa per una questione di esotismo. Questo è il suo vocale.
Non parlerei tanto di esotismo, userei invece una parola chiave, rielaborazione. Il Giappone ha avuto sempre la grande capacità di rielaborare culture, o comunque di farsi influenzare culturalmente da altre per poi creare effettivamente una sua cultura originale. Ma il Giappone è fondamentalmente un paese che ha subito due grandi influenze, quella della Cina, dalle origini della sua storia, quindi siamo IV, V secolo dopo Cristo, e poi dal fine del XIX secolo l'Occidente, poi gli Stati Uniti in particolare dagli anni 50-60 del Novecento. Il Giappone però si è chiuso in determinati periodi e ha usato questi periodi di chiusura, di isolamento, per rielaborare. Lo ha fatto durante il periodo Heian, l'epoca d'oro del Giappone classico, soprattutto intorno all'anno 1000, e poi in seguito, quando sono nati appunto quei fenomeni culturali così peculiari come il Kabuki, il teatro No, il teatro Bunraku, cioè il teatro dei burattini, fino ad arrivare poi ai manga, fenomeni culturali e pop del Giappone contemporaneo. Ecco, io direi che la chiave nel successo e nella particolarità della cultura giapponese è quella di coniugare da una parte la tradizione, quindi certamente poi i tratti, gli elementi indigeni, autoctoni, e dall'altro poi ricevere l'influenza della Cina, dell'Occidente, cercando però sempre, puntando a creare qualcosa comunque di mediamente nuovo.
Ecco, l'idea che mi sono fatta io, anche quando ci sono andata in Giappone, è che forse proprio grazie a questa rielaborazione che dice Koci, i giapponesi abbiano una grande creatività. Adesso non è che voglio attribuire una caratteristica a un popolo, ma la loro cultura è molto creativa.
Sì.
E quindi secondo me il punto comune che hanno molti dei romanzi che abbiamo citato, ma anche tutta la saga del caffè caldo e gli anime, i manga e così via, è che appunto che c'è questo aspetto che in alcuni casi diventa fantastico, in altri casi è semplicemente immaginifico.
Un approccio.
Cioè qualcosa, semplicemente pensano della roba che noi non pensiamo, e questo appunto può essere una ragione dell'attrattiva che proviamo per loro, perché nella narrativa invece italiana, ma anche in tanta narrativa che ci arriva da altri paesi europei,
questa
creatività non c'è.
Ad ogni modo, grazie per avermi fatto leggere I Terrestri di Sayaka Murata.
Grazie perché mi hai dato retta.
Prego. E mi sento molto più pronta ad affrontare questo nuovo viaggio in Giappone. Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto La ragazza del convenience store e I Terrestri di Sayaka Murata, pubblicati da EO e tradotti in italiano da Gianluca Koci.
Io sono Ludovica Lugli e ho letto I gatti di Shinjuku di Durian Sukegawa, pubblicato da Einaudi nella traduzione di Laura Testaverde, e Non è un lavoro per ragazze di Kazuki Sakuraba, pubblicato da EO nella traduzione di Anna Specchio.
Questa è la sesta puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
Potete ascoltare Comodino sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
Per sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sull'app del Post.
Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo comodino@ilpost.it.
Ciao!
Ciao!